Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, eccoci qua, ultima puntata settimanale di Palla in Tribuna. Domani c'è la partita alle 18.30 Parma-Atalanta. Vi ricordo che la seguiamo naturalmente in diretta dalle 18.15. Già il collegamento con il Tardini per non farvi perdere nulla di quello che sarà, insomma, un match ovviamente importante, e per sentire se ci sarà l'energia che ha chiesto Carlos Cuesta nella conferenza stampa conclusa poco più di un'ora fa, che vi faremo sentire tra pochissimo. Prima però la notizia dell'ufficialità arrivata alle 13.37 dell'acquisto di Patrick Cutrone. Mancava solo quello, adesso è arrivato, quindi Patrick Cutrone è gialloblu. Leggo il testo della comunicazione ufficiale del Parmacalcio. Il Parmacalcio annuncia che Patrick Cutrone è stato acquistato dal Como 1907 a titolo temporaneo con diritto di opzione. Quindi dai, diciamo, per farla semplice, prestito con diritto di riscatto. Diritto di opzione dovrebbe essere sostanzialmente la stessa cosa, cioè se al Parma starà bene, se lo potrà acquistare, come di fatto è Boris Stagno. Poi prosegue la nota con un piccolo spiegoncino, dice: oltre 100 gol in carriera fra Serie A, Premier League e le competizioni europee, 7 realizzati nell'ultimo campionato di Serie A insieme a 5 assist, è nato per il gol, Patrick lo ha dimostrato ovunque abbia giocato e oggi il mondo gialloblu non vede l'ora di vedere la sua carica e la sua energia in campo per festeggiare il suo primo gol con la maglia del Parma Calcio. Hashtag benvenuto Patrick, a cui ovviamente ci associamo. Insomma, il Parma è andato sul mercato un po' per riparare all'infortunio di Fergan, ma direi non solo, dando a questa due elementi italiani già abituati al campionato italiano. Cutrone anche ormai con una certa esperienza, è ancora un giovane ma ha tanta esperienza, perché è da mo' che gioca ad alti livelli, ha avuto una carriera un po' di alti e bassi, l'inizio obiettivamente lasciava presagire che avrebbe fatto qualcosa in più. Comunque a Como, ecco, si era un po' rinato già in Serie B, dopo che si era veramente perso per strada. A Como, devo dire, era rinato in Serie B, faceva la differenza quando stava bene. L'anno scorso in Serie A, secondo me, non aveva fatto male. Quando ha giocato, 7 gol, insomma, non sono pochi. E quando ha giocato non aveva fatto demeritato ed era stato un trascinatore. Ma Fabregas l'ha anche detto, che se lui ha spazio e gioca può diventare davvero importante. Vi ricordo il numero per scriverci, è sempre il 333 920 170. Allora, poco fa ha parlato questa, che ha fatto anche un po' di chiarezza su chi ci sarà, chi non ci sarà. Vi dico subito, come del resto aveva già anticipato ieri Matteo Giavazzoli, che ci sarà Mariano Troilo a disposizione, risolte tutte le questioni legate al visto, insomma. Certo, è dovuto andare in Argentina, quindi con un viaggio di andata e ritorno in poche ore in Argentina ho dei dubbi che possa essere messo in campo, anzi io direi quasi sicuramente non titolare, andrà in panchina, ma praticamente non si è allenato negli ultimi giorni per vedere questi viaggi, quindi mi sento di poterlo escludere. Dopo proviamo a capire meglio la formazione, ma allora adesso ascoltiamo un po' quello che ha detto Carlos Cuesta e poi voi potete anche scrivere un po' in tempo reale i messaggi WhatsApp su quello che dice il tecnico spagnolo, poi dopo commentiamo tutto insieme. Ascoltiamo, ve la faccio ascoltare tutta, tanto non è particolarmente lunga, non sono le conferenze fiume, che per certi versi apprezzavamo anche di Mister Iachini, però insomma anche d'altronde non è la sua lingua madre l'italiano, quindi Carlos Cuesta cerca di dare risposte un po', o dà risposte un po' più stringate, che può anche essere un bene in molti casi. Sentiamolo.
Allora, è arrivato anche il debutto al Tardini, diciamo. Come se lo immagina, come se lo aspetta, contro una squadra forte come l'Atalanta?
Mi aspetto una partita difficile contro un grandissimo avversario come l'Atalanta. Mi aspetto anche il Tardini con energia e con voglia di fare una grande prestazione.
Sono arrivati dei nuovi giocatori, qualcuno è arrivato prima, adesso è utilizzabile. Ci saranno delle novità nel Parma di domani?
Come la società diceva, siamo in costruzione, ma dello stesso modo siamo veramente focalizzati su quello che abbiamo a disposizione, e domani avremo una squadra competitiva e con tanta voglia di far bene.
Lorenzo Fava, Sport Parma. Buongiorno mister. Oristano e Cutrone, le chiedo se sono fin da subito utilizzabili nell'undici di partenza e con loro come cambiare l'attacco del Parma.
In questo caso Oristano è l'unico acquisto che è stato fatto fino adesso, è sicuramente un giocatore che ci può dare tanto tra le linee, che ci può dare anche uno contro uno, che ha la capacità di legare il gioco, che ha la capacità anche di creare differenza per se stesso e sicuramente ci aggiunge tanto valore. Quindi domani sarà a disposizione e vedremo se ha la possibilità di giocare o no.
Fra poco, dopo l'Atalanta, arriverà anche la sosta per le nazionali, quindi potrebbe essere il momento per rispolverare quel 3-4-2-1 che aveva in mente prima dell'infortunio di Ondrejka in estate?
Sicuramente sarà un momento per fare valutazioni, per trovare più stabilità, perché il mercato già sarà chiuso e di là potremo sapere esattamente chi siamo e di là iniziare un percorso che ci permetta di accelerare di più ancora e sicuramente puntare su quello che vogliamo essere.
Guglielmo Trupo, Parma Today.
Buongiorno mister, prima diceva sarà chiuso il mercato dalla prossima settimana, dal 2, ma lei è soddisfatto di quanto fatto dalla società? Immagino abbiate concordato tutto, cosa manca, se manca qualcosa?
Sempre ho detto lo stesso, siamo assolutamente allineati con la società, quindi in questo caso e in questa parte del percorso ancora rimaniamo uguale. E adesso la nostra concentrazione, il nostro focus è fare una grande prestazione domani e andare a fare il meglio al Tardini.
Come sta Troilo se domani può in qualche modo essere della partita?
Troilo si è allenato oggi, ha dovuto andare a Argentina per aspetti burocratici e per quello ha perso alcuni allenamenti, ma domani sarà a disposizione.
Francesca De Vincenzi, Parma Press 24.
Sì, buongiorno. Che settimana è stata? Nel senso, è stata la prima settimana dopo il debutto, la partita è andata come è andata, lo sappiamo tutti. Che settimana è stata anche a livello mentale, visto che comunque è una squadra giovane, è una squadra su cui sicuramente ha dovuto lavorare anche sull'aspetto mentale?
È stata una settimana dove abbiamo imparato, abbiamo preso tanti spunti della partita di Torino e sicuramente ne abbiamo presi per continuare il nostro percorso di crescita e per affrontare Atalanta più pronti.
Che Atalanta si aspetta? Nel senso, ha cambiato allenatore, ha cambiato tantissimo la vicenda Lukman che insomma ha scosso un po' l'ambiente. Che Atalanta si aspetta? Una squadra arrabbiata, una squadra confusa, una squadra che sta mettendo insieme le idee tanto quanto state facendo voi? Che Atalanta si aspetta?
Aspetto un Atalanta forte, veramente forte. Perché? Perché è una squadra che secondo me anche ha dato tanta continuità al suo processo. È vero che c'è stato un cambiamento di allenatore, che ci sono alcuni cambiamenti nella rosa, ma il modello che hanno è molto chiaro a livello di giocatori, a livello di modello di gioco, quindi mi aspetto un Atalanta veramente competitivo e noi dovremo fare una grande prestazione domani.
Stadio Tardini, Ceci.
Buongiorno, mi ricollego un po' alla domanda della collega. Avete studiato l'Atalanta, quali sono o in cose forte e chi è temibile questa squadra?
Ci sono tanti punti di forza dell'Atalanta, la capacità che hanno per pressare alto e riconquistare la palla, la capacità che hanno per vincere duelli, la capacità che hanno per attaccare sulle catene esterne, per attaccare la porta, capacità individuale di tanti giocatori. Quindi è una squadra forte, se no non sarebbe dove è e non avrebbe fatto il percorso che ha fatto nel passato. E di là noi dobbiamo intentare creare la partita che vogliamo giocare e anche essere pronti per vivere momenti dove magari non sarebbe la partita che abbiamo come desiderio, ma che anche dobbiamo saper giocare e che dobbiamo essere pronti per tutti i contesti.
Vincenzo Bellino.
Mister, ben trovato, buongiorno. Faccio un passo indietro, torno alla partita di Torino contro la Juve. Una delle poche occasioni da gol era stata proprio quella di Pellegrino ad inizio ripresa. Perché siete riusciti magari a verticalizzare poco il pallone su Pellegrino? Nel senso, il fatto che il Parma sia riuscito poco a verticalizzare è stato... è sembrato dall'esterno che magari... e gli avversari avessero capito subito le vostre intenzioni. Avete magari anche, non lo so, un piano B, un altro modo per cercare di far male, non solo trovando Pellegrino, ma magari anche attraverso altre soluzioni?
Assolutamente, del nostro passato noi quello che proviamo è a prendere spunti e di là crescere e trovare soluzioni. Tante volte quando parliamo della palla viene molto legato a quello che è successo prima, quindi dove recuperi la palla, in che condizioni, sicuramente influenza tanto quello che puoi fare dopo. E ci sono avute tante situazioni dove magari non eravamo in grado di connettare con altre possibilità di gioco e di là sfruttare di più la possibilità di avere il possesso, di progredire insieme come squadra, e quello ci ha costretto a essere più bassi. Quindi certo, della partita di Torino prendiamo spunti, anche tanti positivi, per continuare a fare, e lo faremo di ogni partita che giochiamo.
Edoardo Mammoli, Tutto Mercato Web, Parma Live.
Buongiorno mister, le chiedo, Del Prato ha le caratteristiche per giocare come esterno a tutta fascia?
Enrico sicuramente ha le caratteristiche per fare entrambe, per fare come braccetto e per fare quinto. Lui sicuramente è un giocatore versatile, un giocatore che per la sua intelligenza ha capacità di adattamento e che in funzione della partita ti può permettere fare una o l'altra. Quindi lui è un uomo sempre disponibile, che ha sempre tantissima volontà di mettersi a disposizione e di fare il meglio in qualsiasi contesto.
Bene, grazie. E invece come procede l'inserimento di Ndiaye? Domani può essere titolare?
Certo, è disponibile quando la possibilità di essere titolare c'è. In questo caso Abdou anche si sta inserendo molto bene, lui ha tante qualità che sicuramente ci aiutano a creare certe dinamiche di gioco che vogliamo proporre di più, e sicuramente sarà un giocatore che ci permetterà di aggiungere un vero valore alla squadra.
Palla in tribuna.
Così dunque Carlos Cuesta nella conferenza stampa di poco fa, quindi appunto come già vi avevo anticipato, Troilo c'è, però mi sembra di capire che non è verosimile che lo vedremo in campo. Ndiaye, come avete sentito in una delle ultime risposte, già qualche possibilità in più. La prima, ribadisco, ricordo, era infortunato, quindi attenzione, squalificato dal campionato francese, quindi non è che fosse infortunato. Qualche messaggio, li recupero tutti quelli che avete già inviato. Matteo dice sul mercato, e lui dice: ma secondo voi anche questa sessione non si pensa a trovare un alter ego di Bernabé? L'anno scorso è stato uno dei problemi più grandi. Matteo, non saprei, cioè no, nel senso, secondo me ormai no, detto che non è facile da trovare, come abbiamo già osservato l'anno scorso, ma secondo me adesso una delle questioni è anche trovare una posizione ottimale a Bernabé, quindi bisogna trovare la posizione per Bernabé e poi da lì di conseguenza dovresti capire quale giocatore, che tipo di giocatore ti serve per sostituirlo. Cioè, faccio un esempio, l'anno scorso con Pecchia era partito davanti alla difesa, se poi dopo lo fai giocare sulla tre quarti, allora cosa ti serve? Un regista o un trequartista? Punto di domanda, quindi è un discorso un po' complicato. Luca ci ricorda, mi saluta, ti saluto Luca ovviamente, grazie per il bentornato, e domani sì, sarà Mariani di Aprilli all'arbitro, assistenti Bindoni e Tegoni, quarto uomo Maresole Ferriere Caputi, al VAR Aureliano, alla VAR Pairetto. Aureliano tra l'altro... mi piace come arbitro. Queste saranno le mie ultime parole famose, ma vedremo un po' cosa combinerà o non combinerà il VAR. Io preferisco sempre che il VAR non debba intervenire così tutto lineare. Brando mi chiede, ha letto su una pagina Facebook, che fra l'altro io non ho mai sentito, dice: il Parma Calcio sarebbe tornato forte su Mihailo Ivanovic e sull'ala l'ala destra Alen Mindà. A voi risulta? Allora, guarda, l'ha detto Sky Sport UK la cosa di Ivanovic. Vediamo, Sky Sport UK fonte affidabile, non però con la verità necessariamente in tasca. Su Mindà non ti saprei dire, onestamente, non ti saprei dire. Io non ho trovato conferme, francamente. Poi, se io auspico che il Parma operi, faccia qualcosa sulla destra, secondo me lì c'è una casella da riempire per bene. Lorenzo ci dice: leggendo un po' le espressioni di questa, ultimamente molto serio, ascoltando le sue conferenze, mi pare abbia perso un po' l'entusiasmo iniziale. Mi dà l'idea che quest'estate qualcosa non sia andato come avrebbe voluto. E sempre su questa dice, perché è sempre un po' lo stesso tema, un po' 60, questa in conferenza stampa è più politicamente corretto e abbottonato. D'altra parte eravamo abituati alla dialettica genuina e sanguigna di Chivu. Dobbiamo conoscerlo meglio in tutti i sensi, questo allenatore. Speriamo di vedere buone trame di gioco e sviluppi positivi per la squadra. Siamo pazienti e ottimisti, anche se i risultati fanno e faranno sempre la differenza. Ecco, a Lorenzo ha un po' risposto un po' 60. Cioè, anche io lo vedo molto sul chi va là questa, attento a non sbilanciarsi. E sì, Chivu era un'altra cosa da questo punto di vista, però ognuno ha il suo modo di comunicare e questo va accettato. Quindi dobbiamo un po' imparare a conoscerlo, e forse lui deve imparare un po' anche a conoscere, anzi sicuramente lui deve necessariamente imparare a conoscere un po' questo ambiente. Filippo ci segnala che in conferenza stampa del Como ieri Fabregas ha parlato molto bene di questa e del Parma Calcio nella scelta dell'allenatore. Parole spese carine, uno spezzone di video meritevole di essere ascoltato, se potete mandatelo, dopo vedremo, adesso non so se riusciamo con i tempi stretti che abbiamo, ma hai fatto molto bene a segnalarcelo. All'ascolto dalla Romagna, forza Parma, Simone da Mezzani. Non so se sei in vacanza o meno, penso di sì, immagino di sì, ultimi scampoli d'estate. Mamma mia, c'è Pairetto, poveri noi, ha sempre trovato il modo di farci dei danni, speriamo bene, dice Rino. Sì, però abbiamo detto che è Avar, quindi fidiamoci di Aureliano. Altri argomenti direi che li possiamo sviscerare abbondantemente dopo la pubblicità, anche perché c'è Francesco Monaco, che quindi con il quale abbiamo un bel po' di discorsetti da fare. A tra poco.
Palla in tribuna.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Radio Parma, la musica che ami. Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci, stavo vedendo cose incredibili che succedono a Napoli sulla gestione della direzione artistica del match day. Ma così, non c'entra niente con noi, ma una telenovela tra Joliet e l'ex speaker, non lo so. Veramente, vabbè. E noi questi problemi non li abbiamo, mi sembra veramente fantasmagorici. Allora, Roberto dice: sabato per sabato, cioè domani, la formazione è ancora un cantiere, ma prossimamente Bernabé e Keita in mezzo e Sorensen dietro le punte, Ordóñez lì in mezzo, no. Ma vedremo, non lo so, c'è un po' da capire anche questo discorso. No, provo a decifrare meglio, scusa, perché leggendolo Allora, Bernabé e Keita in mezzo. Bernabé e Keita in mezzo e Suarez indietro le punte. Quindi cosa sarebbe? Un 3-4-1-2? Un 3-4-1-2? Non so, forse un po' sbilanciato. Beh, vabbè, 3-4-1-2 è molto parente del 3-5-2. Poi sarebbe Suarez indietro le punte, ma che fa un po' da raccordo tra i reparti, diciamo. Almeno così dovrebbe essere. Questa è un po' l'idea di Roberto. Io sono molto curioso di vedere Oristagno cosa farà, anche se va detto che, questo lo annotiamo, non è che ci siano stati messaggi di tristezza da parte dei tifosi del Venezia, ma poi adesso ne parliamo anche con uno che è molto attento sempre a tutto quello che succede anche sui social. Sto parlando di Francesco Monaco. Ciao Francesco, ben ritrovato.
Ben ritrovato anche a te Alberto, ciao a tutti i tifosi del Parma.
Allora, tu che sei un viaggiatore, insomma, Troilo che si è fatto andata e ritorno dall'Argentina, la vedo dura che domani possa scendere in campo.
Sì, anche perché probabilmente magari bisogna spiegargli qual è la porta, qual è l'Atalanta, no, scherzo. I giocatori ormai poi viaggiano in condizioni anche di estremo comfort, ne risentono fino lì, sicuramente avendo anche altre opzioni. Non vedo perché far giocare un giocatore che magari deve riabituarsi al fuso orario, quando comunque lo puoi tranquillamente far giocare anche titolare dalla terza di campionato. Poi dopo, se ci sarà bisogno di lui, se va in panchina alla bisogna giocherà, ma non penso che partirà titolare.
Sì, sono d'accordo. Su un Ndiaye, un Ndiaye senza l'accento finale, come lo vedi?
Beh, Ndiaye è l'alternativa a Valenti, quindi io credo che avendo proprio per il fatto che questa avrà poi a disposizione 2 settimane per lavorare, vorrà cambiare il meno possibile rispetto a Torino, anche se la squadra ha perso, quindi teoricamente, no? Il discorso tra squadra che vince non si cambia dovrebbe valere il contrario. Però potrebbe giocare Ndiaye al posto di Valenti, ma secondo me cambierà il minimo indispensabile.
Allora, ti chiedo di commentare con me una notizia di oggi del secolo XIX, secondo cui Vogliacco sarebbe vicino al PAOK Salonico addirittura, ma lo stesso quotidiano scrive che il Parma potrebbe provare un ulteriore inserimento in extremis, magari nel caso di un'uscita nel reparto arretrato, ad esempio Balog cercato dal Basilea. Lo raccoglieresti uno come Vogliacco? Io sì.
Allora, il problema di Vogliacco, è, per quello che so io, è molto semplice. Lui e sua moglie a Parma sono stati benissimo . E lui vorrebbe tornare a giocare nel Parma perché a Parma si è trovato benissimo. Lui e la moglie hanno un bambino o una bambina piccola.
Li ho visti in via Farini questa primavera, per quanto può interessare, ma erano carinissimi, tra l'altro.
Cioè, si è trovato talmente bene che vorrebbe tornare a giocare qua. Ecco, a me questo risulta. E quindi mi è sembrato strano che possa accettare l'offerta del PAOK Salonico.
Sì, è una bella, un bel cambiamento di vita.
È un altro clima, però se c'è una città che magari non è particolarmente attrattiva per tante cose, è proprio Salonico.
Sì, anche poco tranquilla come tifoseria, tra l'altro.
Ma no, ma proprio anche il posto. Cioè, io non lo so. È vero che lui sta a Genova, non lo so. Secondo me è lui che spinge per tornare qua. E se il Basilea fosse passato alla fase finale di Champions, forse sarebbe stato anche un po' più attrattiva per Balog la sistemazione svizzera, però sì, Vogliacco arriva se esce qualcuno, è evidente.
Sì, penso sì, che così il reparto così sia a posto. Più in generale, che Parma ti è sembrato questo di inizio stagione e secondo te quanto può dare adesso il mercato? Partiamo da come hai visto la squadra.
Ma allora, la squadra nel primo tempo l'ho trovata ordinata, sufficientemente concentrata, con una buona organizzazione difensiva, praticamente un catenaccio, però con la Juve a marce basse. Poi, sì, secondo tempo, in queste partite qua hai un'occasione da gol, se va bene, se non sfrutti quell'occasione apri il cielo, nel senso che poi dopo la partita prende sicuramente un'altra direzione, che dopo poi ci sia stato anche il chiamiamolo, non so come chiamarlo, comunque è stata indirizzata anche dalla scelta di non fischiare quel maledetto fuorigioco di Kelly, da cui poi si è originato il calcio d'angolo che poteva non essere battuto, dal quale è nato il gol di David, e perché poi comunque prima o poi un gol da una squadra come la Juve, la prima in casa, insomma, magari lo prendi. Avevi un'occasione, l'hai fallita, è stato bravo il loro difensore, per carità, nessuna croce addosso a nessuno, però le partite sono così. Quindi il primo tempo mi è piaciuto abbastanza, anche se ho visto una squadra che non riusciva quasi mai a uscire dalla pressione della Juventus. Nel secondo tempo peggio, anche perché poi dopo il patatrac è stato il prendere un gol in contropiede tipico del Parma di Pecchia dell'anno scorso, addirittura con un uomo in più. Ecco lì.
Vero, verissimo.
Quei 10 minuti non credo che avremmo pareggiato, non lo so. Sicuramente abbiamo preso il secondo gol invece di farlo noi. Ecco.
Questo è proprio assolutamente sotto gli occhi di tutti. Prima di Panzi, parliamo di mercato con l'assist che ci dà Andrea 68, che ti chiede cosa ne pensi della fascia destra del Parma. Lui non ha una grande opinione.
Allora, della fascia destra del Parma, io penso che se non prendono Zanoni, che ormai non ha ancora firmato,
guarda,
però hanno presentato
perché,
le visite mediche.
Esatto, perché Fabrizio Romano ha twittato un'ora fa che è praticamente fatta per 5 milioni. Quindi quando lo dice Fabrizio Romano ci si può fidare.
Ecco, allora, se non hanno preso Zanoli a 5 milioni, non so se hanno in mente un'altra alternativa o se, come ha detto prima, questa può farla del Prato. Dobbiamo vedere giovane svizzero. È talmente lampante questa lacuna che non si può pensare che non riescano a colmarla sul mercato, perché appunto c'era Zanoli libero. Secondo me Zanoli, non so, anche lì vai a Udine dove sono tutti stranieri, con chi parla in italiano? C'è rimasto un po', c'è solo il povero Bertola, l'anno scorso c'era Luca, era l'unico italiano, ovviamente è andato via. Io non so se andrei di corsa, i giocatori guardano altre cose, la maglia da titolare, lo stipendio, per carità, però andare in una squadra italiana dove sei l'unico italiano dovrebbe fare un certo effetto, ecco. Però se non hanno preso Zanoli, che era la situazione più semplice, più ovvia, viene quasi da pensare che non intendano, proprio come scelta, far entrare un altro giocatore in quel ruolo lì, che pure è fondamentale. Io non so cos'altro dire.
No, sottoscrivo con
perché
te.
Perché è lampante che serve un giocatore titolare su quella fascia. E questo continuo procrastinare ti dà davvero l'idea che lo sappiano benissimo, ma vogliono fare con quello che hanno in casa.
Anche io ho fatto lo stesso ragionamento. Invece Rino ci dice: vedrai che Cutrone con Pellegrino farà una bella coppia, con energia e voglia di fare bene. Vedrai che la maglia questi la sudano e ci divertiremo. Continuerò a sperare in bene, dice Rino. Beh, no, io e te eravamo estimatori di Cutrone ai tempi del Como, quantomeno in Serie B. Io tutto sommato l'ho apprezzato anche l'anno scorso, per quando ho avuto occasione di giocare.
Io ho visto qualche partita del Como e francamente, soprattutto a prima parte della stagione, quando lui era titolare, è vero che giocava prima punta, però apriva un sacco di spazi, perché loro poi avevano questa batteria di incursori, a parte Nico Paz, ma anche Strefezza, Sergio Roberto, tutta gente che entra dentro l'area, e ovviamente Cutrone gli creava lo spazio. Con Pellegrino sarà diverso, però è un giocatore abbastanza abituato a giocare in vari modi, ha giocato in grandi squadre, ha giocato in Serie B, non ha ancora 28 anni, credo che si possano intendere molto bene lui e Pellegrino. Potrebbe giocare da prima punta o da seconda punta. Per me è stato un acquisto validissimo. Tra l'altro è un mese che io aspetto questa, cioè, nel senso che la mia deduzione era evidente. Il Como sta imbarcando un sacco di attaccanti, per forza di cose prenderà Cutrone. E poi dopo la cosa si è concretizzata alla fine del mercato, perché probabilmente hanno voluto avere la certezza che arrivasse Morata e che fosse in buone condizioni, però era evidente che Cutrone sarebbe finito sul mercato. Sì. Quindi teoricamente sì, se avessero fatto l'operazione un po' di qualche settimana prima, magari.
Ma magari non la... ti toccava pagarlo di più, sai com'è il mercato, è maledetto.
Ma no, no, ma
è
comunque
vista.
È stata un'operazione. Io, francamente, quelli che criticano Cutrone sui social, cioè,
no,
cosa
anzi,
volete?
I tifosi del Como gli hanno rivolto bellissime parole di saluto.
È di Como, sì, è e quindi si è fatto ben volere dalla sua città.
Che non è mai facile, non è mai facile.
Non è mai facile, lui si è trovato benissimo. È sceso in Serie B anche perché andava a giocare nella squadra della sua città, magari al Frosinone non sarebbe andato, per dire, però è un bel lavoro che a Como lo rimpiancano, ecco, vuol dire che ha lasciato una buona impressione.
Sono d'accordo, invece su Aristagno i messaggi dei tifosi del Venezia sono un po' velenosi o anche un po' sbeffeggianti nei confronti dei tifosi del Parma. Io appena ho visto che l'avevamo preso ero e rimango più che contento, perché il talento c'è. Dicono sì, ma è discontinuo e ha un brutto carattere che non so in cosa si declini, dicono un po' egoista. Come giocatore non mi dispiace, speriamo che sia ulteriormente maturato.
Se ha un brutto carattere o litiga coi compagni e finisce in tribuna o cambia carattere. Io credo che sia stata fatta anche questa valutazione, non lo conosciamo, io l'ho visto soltanto alle prese col dialetto come tutti i nuovi acquisti e insomma si è comportato dignitosamente. E c'è da dire una cosa su Aristagno, che è vogliono il giocatore che salta l'uomo, questo il giocatore che vince più dribbling in tutta la Serie A.
Nel Venezia poi, non è che fosse...
Il Venezia non aveva una gran prima punta l'anno scorso. Quindi tu salti l'uomo, arrivi sul fondo, fai l'assist, per chi?
No, tant'è che spesso l'ha dovuto fare lui, ma era palesemente adattato.
Sì, no, ma voglio dire, il fatto che...
Certo, capisco cosa vuoi dire.
Che sia magari molto egoista, anche per il fatto che molto spesso magari alzava la testa e in area non c'era nessuno.
Poi ripeto,
fatto i movimenti giusti per smarcarsi, allora tiro in porta io.
Ripeto, cioè, considerazioni social che lasciano quindi il tempo che trovano, le annotiamo per parlarne.
Lo vediamo giocare, esatto, poi ripeto, non vanno bene stranieri sconosciuti, bene gli italiani.
No, ma i tifosi devo dire che invece i tifosi del Parma l'hanno accolto con favore.
Sì, è vero. Su Aristagno e Cutrone si sono lasciati andare a commenti positivi, probabilmente proprio per il fatto che sono giocatori conosciuti.
Ma tra l'altro le operazioni mi sembrano anche intelligenti, nel senso che hai fatto prestiti con diritto di riscatto, quindi voglio dire...
Sì, anche perché noi teoricamente i centravanti del prossimo anno l'abbiamo già pagato,
sì,
che è Freegan. Cioè, noi dobbiamo sempre tenere a mente la sfiga, che purtroppo ci vede benissimo. Sì, esatto, nel suo caso, ma pensando anche a Ondrejka, cioè noi abbiamo due pedine fondamentali.
Mi sento molto orfano di Ondrejka, secondo me è molto un elemento molto, sarebbe molto importante in questo Parma.
Sì, pensando a Yashari del Milan, che si è fatto lo stesso infortunio l'altro ieri, se non altro Ondrejka ha un mese di vantaggio, nel senso che non basta guarire del tutto, devi tornare in condizione, però potrebbe davvero bruciare tempi, bruciare le tappe, quindi era anche per dire che si fanno male anche i giocatori dell'altra squadra, ecco, non siamo solo noi, mal comune mezzo gaudio, però nel nostro caso sono stati due infortuni pesanti e questo va sempre tenuto in considerazione.
Assolutamente.
Detto ciò, Aristagno secondo me è stata una scelta assolutamente giusta, perché se Almqvist rimane, Aristagno ha comunque qualcosa in più come tecnica, magari come velocità sarebbe bello fare una sfida sui 60 metri indoor, però lo vedo un po' più concreto.
Concordo con te. Francesco Monaco, grazie, ti ascoltiamo e ti vediamo a diretta live, giusto, domani sera?
Sì, sarò a commentare. Perfetto. Con Marco Balestrazzi, non la partita, il dopo Parma-Atalanta. sperando
dalle
20
e 30, dalle 20 e 30 sulla CTV Parma
arrivi un ponticino che farebbe molto per l'autostima più ancora che per la classifica.
Quindi tu firmeresti per un punto?
Beh, non si firma mai, però
sono d'accordo con te.
Arrivare alla sosta che hai mosso la classifica già, un punto in sé conta poco e conta tantissimo. Quindi,
sì, sono d'accordo, assolutamente così.
Confermo il pareggio, ma io spero sempre di vincere, però
sì, certo.
Ti direi che l'importante è muovere la classifica e non rimanere più a zero.
E siamo tutti d'accordo su questo. Ciao Francesco, grazie mille, alla prossima.
Ciao Alberto, grazie a voi. Ciao.
Allora, qualche messaggio intanto che ci colleghiamo con Bergamo per le ultimissime. Rivogliamo Vogliacco Simone e poi allora Luigi R dice buon pomeriggio. Cutrone attraversa hanno qui il T9 ha fatto qualche scherzo Luigi, comunque proviamo a interpretare, hanno portato il Como in Serie A e per premio li hanno messi fuori squadra, purtroppo è la legge del calcio. Cutrone e attraversa, adesso devo capire chi è attraversa. Luigi, magari aiutami tu. Ariete è negativo verso l'allenatore, dice che non è all'altezza della Serie A, del suo gioco non si è visto nulla. Vabbè, aspettiamo un attimo, abbiamo visto solo la partita con la Juve e degli amichevoli, dai. Io poi, memore anche dell'anno scorso, per me il vero campionato comincia dopo la sosta. Barbieri della Cremonese, che ben conosce Cherubini, potrebbe arrivare come esterno destro in prestito con diritto. Vediamo, dice Gaetano da Bari. Tanto non mi dispiace, si era già parlato di lui nel corso di quest'estate. Cosa mi dici di Gallo del Lecce? Rino, Gallo gioca sulla sinistra però, quindi sulla sinistra direi che siamo a posto. Allora, vediamo un po' come vanno le cose a Bergamo e ci colleghiamo subito con Giordano Signorelli, che è corrispondente di Tutto Sport e Calcio Atalanta. Ciao Giordano, grazie per essere con noi.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora, che Atalanta dobbiamo aspettarci domani, Giordano?
Una Atalanta che ha voglia di vincere la sua prima partita in campionato dopo aver steccato all'esordio a Bergamo contro Pisa.
Cos'è mancato contro il Pisa, di fatto, tu che la partita l'hai vista? Noi abbiamo visto gli highlights, almeno io.
Allora, è mancato sicuramente il gol nel secondo tempo, perché nella ripresa l'Atalanta ha creato veramente tante occasioni, ha segnato un gol, ha colpito una traversa, due parate al portiere, ha un altro paio di occasioni sciupate da buona posizione, a differenza di un primo tempo in cui l'Atalanta passa molto in difficoltà contro il Pisa e non aveva sostanzialmente mai calciato verso la porta. Quindi diciamo questo potrebbe essere un po' il fattore decisivo.
Ma l'anno scorso, dopo l'ultima giornata che abbiamo visto bene perché ha giocato contro il Parma e l'Atalanta, Gasperini disse una cosa secondo me da sottolineare, disse qui l'ambiente deve un po' dimenticarsi gli ultimi anni perché qui sarà sempre più difficile, insomma, a parte che fu un discorso d'addio anche se quella sera non lo si era capito, ma c'è effettivamente un piccolo ridimensionamento o invece poi quelle parole se le portate via al vento, un po' come è andato via Gasperini?
Ma quando una società comunque investe 100 e passa milioni di euro sul mercato, perché di questo stiamo parlando, fra riscatti di giocatori in prestito e l'acquisto dei nuovi che sono arrivati in estate, credo si siano spesi più di 100 milioni, parlare di ridimensionamento non credo sia il termine più adatto, parlerei più di rinnovamento, insomma, sì. Dopo un ciclo di 9 anni con un allenatore che ha fatto cose mai viste qui a Bergamo,
sì.
È chiaro che qualcuno magari possa storcere un po' il naso pensando a un ridimensionamento, dicendo hanno venduto Reteghi a una 60 di milioni in Arabia, Lokman in questo momento ancora gli A-Box, sostanzialmente non sono stati sostituiti, quindi uno dice hanno perso quei 40 gol dell'anno scorso, effettivamente è così, però la squadra, la società comunque ha investito, ci si aspetta comunque di rimanere lì dal mio punto di vista, almeno un posto in Europa, insomma, se non la Champions, almeno l'Europa League.
Per domani com'è la situazione, infortuni, indisponibili?
Allora, oltre ai lungo di gente, Bakker e Klasinac, che ovviamente ha un'assenza già note, oltre a quella di Lokman che continua ad allenarsi da solo, Juric in conferenza stampa ha annunciato che non ci sarà Ederson in mezzo al campo.
Questa è una brutta assenza per l'Atalanta.
Si pensava che Valdiano potesse recuperare, invece no. Quindi si presenterà ancora con la coppia di mediani composta da Deone e Pasalic.
Ederson è assenza pesante.
L'anno
scorso a Parma fece una partita incredibile.
Come?
L'anno scorso a Parma fece una partita incredibile quando l'Atalanta diede una lezione di calcio per un'ora, fra l'altro.
Vabbè, Ederson è un giocatore fondamentale nelle dinamiche dell'Atalanta, perché è un giocatore che oltre ad abbinare tanta quantità è uno di quelli che sa anche fare qualità, quindi è un centrocampista abbastanza completo, sa sacrificarsi, ma sa anche giocare bene, sa inserirsi, sa fare tante cose. E l'Atalanta è un'alternativa con quelle caratteristiche, non ce l'ha. Può giocare Pasalic, che però è un giocatore un po' più ordinato, un po' meno di movimento, però comunque pulito, può giocare Bresciani, potrebbe giocare sulle mani qualora dovessero convocarlo e non sia ancora alle prese con dinamiche di mercato, quello vede in uscita, però io penso che domani Juric ha predicato continuità e quindi vedremo ancora Deone Pasalic.
Tra l'altro Sulemana è stato accostato anche al Parma, non so quanto sia una pista percorribile, ma ci spieghi un po' che tipo di giocatore è, così i nostri anche ascoltatori capiscono proprio se può fare al caso nostro, perché direi che è un giocatore di assoluta qualità.
Sulemana è un giocatore che è stato pagato 8 milioni dopo un buon campionato a Cagliari,
sì.
È un giocatore giovane, perché se non ricordo male è un 2003, un 2002, quindi è ancora un giocatore relativamente giovane. L'anno scorso un Gasperini ha trovato poco spazio, però trovato in quell'Atalanta era veramente difficile. Nel finale di stagione, quando è stato schierato in diverse occasioni, ha dimostrato comunque di avere delle qualità, sia per quanto concerne un centrocampista di rottura, ma anche il tiro da fuori area, cioè ha realizzato anche un paio di gol di pregevole fattura. Quindi io penso che Sulemana sia un giocatore che in una squadra, con tutto rispetto parlando, come il Parma, che magari ha l'obiettivo della salvezza, possa essere molto utile in mezzo al campo.
Sì, giocatore. Come mai non resta come mai non resterebbe all'Atalanta? Perché è ancora chiuso o perché comunque c'è anche da vendere?
Beh, con Deron, Ederson, ed eventualmente Pasalic, Brescianini, che possono essere utilizzati in quella posizione, dal mio punto di vista rischierebbe di giocare ancora molto poco, quindi l'Atalanta preferirebbe magari darlo anche solo in prestito per potergli fare un campionato e giocare con continuità. Parma potrebbe essere una destinazione utile dal mio punto di vista.
Anche Brescianini, gran bel elemento, noi l'avevamo visto anche in Serie B come avversario più di una volta, insomma, gran bel elemento. In sostanza, insomma, qual è il gradimento della piazza nei confronti di Ivan Juric?
Ma una parte della tifoseria, quella che è completamente schierata con la società ed è quella che ti fa prescindere dall'appoggio all'allenatore, perché sanno che è un allenatore che lavora, un allenatore che pretende, è un allenatore che comunque al di là dell'ultimo anno, che è stata veramente un'annata storta sotto tutti i punti di vista per lui, comunque a Verona e a tratti anche a Torino aveva fatto vedere buone cose. Poi, essendo sempre considerato il primo figlio di Gasperini, comunque gli si strizza l'occhio e lo si supporta. Poi chiaro, il tifoso lamentone, come diciamo noi qui a Bergamo, c'è sempre stato e sempre ci sarà, quindi
sì.
Come riuscivano a contestare anche Gasperini in un momento in cui ti aveva portato più in alto la tua storia, ci sarà sicuramente il tifoso a cui Juric non piace per via del suo curriculum dell'ultimo anno.
Tutto il mondo e noi, paese.
Ovviamente speriamo che sia stata solo un'annata storta dovuta a due piazze un po' particolari, insomma.
Ve lo auguriamo. Giordano Signorelli, tutto corrispondente di Tutto Sport e Calcio Atalanta, è stato gentilissimo, Giordano, grazie mille.
Grazie, buon pomeriggio.
Ciao Giordano, grazie. Qualche messaggio, allora ecco, Luigi dice, scusate, volevo scrivere strefezza, poi era venuta fuori una cosa, infatti Cutrone strefezza, anche se sì, stati un po' sacrificati all'altare del progetto, mettiamola così, ma non con ignominia, tutt'altro. Allora, visto dall'esterno, diciamo 60, non si capisce la scelta di Juric come allenatore del dopo Gasp, i bookmakers lo danno esonerato prima della fine dell'anno, personalmente non mi è mai piaciuto, ma a noi interessa questa, giustissimo. Poi c'è qualche altro messaggio. Allora, se andasse via Balog, Vogliacco lo prenderei al volo, scrive Daniele. Se la memoria non mi inganna, però Genova era andato via perché aveva perso il posto da titolare. A Parma sono state fatte altre scelte una volta aperto il buco con Leoni. Alcuni hanno storto il naso per Oristagno e Cutrone, che invece a mio avviso sono buoni acquisti, visto che Mbappé e Kane sono accasati, dice Daniele con un po' di ironia, anzi con ironia. Allora, tra l'altro ci arriva qualche così conferma, se così la possiamo definire, di Balog sempre più vicino al Basilea e che, come ha detto Francesco Monaco, Vogliacco tentenne ad accettare qualsiasi destinazione perché la sua prima scelta sarebbe il ritorno a Parma. Vediamo se si apre questo canale. Io concordo anche con l'ultimo radioascoltatore che Vogliacco, per me, io lo riprenderei nella difesa. Allora, era partito Maluccio con Pecchia nella difesa 4, ma infatti, se ricordate, era andato via da Genova perché Vieira non la faceva più giocare nella difesa 4 e si diceva è un giocatore più adatto alla difesa 3. Come è arrivato Chivu, quando è passato poi alla difesa 3 dopo poco, Vogliacco secondo me ha reso molto bene. Ha detto che con Leoni, e Leoni ha fatto ben figurare tutti, ma sicuramente ci ha messo anche del suo Vogliacco. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo con le ultimissime, tra poco.
Palla in tribuna.
Tutti matti per Colorno il 29, 30 e 31 agosto e il 5, 6 e 7 settembre. Colorno diventa la capitale del circo contemporaneo. A pochi chilometri da Parma, la 18ª edizione del festival propone decine di spettacoli, attrazioni, concerti con artisti e artiste internazionali, oltre a street food di qualità, workshop e mercatino dell'artigianato. Ingresso al festival ad offerta libera. Programma completo su tuttimattipercolorno.it.
Dal 29 agosto al 2 settembre a San Secondo Parmense torna la 68ª Fiera d'Agosto, storica fiera della Fortanina e della Spalla Cotta. Concerti, spettacoli e intrattenimenti, cucina della tradizione, street market e un grande Luna Park per tutta la famiglia. Vivi 5 giorni di festa, sapori e allegria nel cuore della Bassa Parmense. 68ª Fiera d'Agosto, dal 29 agosto al 2 settembre a San Secondo Parmense. Martedì 2 settembre, chiusura con fuochi d'artificio.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo insieme per l'ultima parte di puntata. Allora, vediamo questo messaggio di mio omonimo Alberto. Buongiorno, io sono contento di Cutrone Aristagno, rimango solo un po' dubbioso sulla capacità realizzativa delle nostre punte, dal momento che se sommiamo i gol portati in dote da tutti e tre, Pellegrino incluso, non è che ci sia da stare molto allegri. Speriamo che l'area di Parma possa fare cambiare le cose. Da un lato sì, se è condivisibile a livello numerico e statistico, però devo dire che negli ultimi anni gran bomber il Parma non li ha mai avuti, pur alla fine raggiungendo gli obiettivi, prima la promozione e poi la salvezza. Anthony dice, novità su James, la trattativa anche qui sembrerebbe proseguire. Anthony, Sorensen sarà il nuovo Som, ma almeno due centrocampisti di fisico e gamba in rosa ci vogliono, dice Anthony. Benvenuto al tifosissimo del Parma, Michele Mendi. Ciao Michele.
Ciao Albi, grazie per l'invito, grazie a voi.
Grazie,
un saluto a voi e un saluto a chi ci ascolta.
Allora, Francesco Monaco ha detto che lui non firmerebbe mai per un pareggio perché vuole sempre la vittoria, però un punto sarebbe un buon risultato domani con l'Atalanta. Tu come la vedi? Sei d'accordo?
Io non posso mai essere in disaccordo con Francesco, però diciamo che io lo firmerei il punto. Lo firmerei, così intanto mettiamo in cascina il punto, e intanto prendiamo un po' di fiducia, e intanto poi sarà tempo per allenarsi dopo la sosta, con la sosta, e quindi di amalgamare un po' il gruppo. Quindi io intanto partirei con un buon punto, che contro l'Atalanta non sarebbe da buttare via.
L'anno scorso il vero campionato è iniziato dopo la sosta, potrebbe essere così anche quest'anno, insomma, col mercato chiuso. Tra l'altro c'erano state tre giornate prima della sosta, come ricorderete. Quest'anno, siccome esatto, il campionato è iniziato una settimana dopo, sono due partite prima della sosta, però insomma tra due settimane abbondanti, ecco, perché è lì che si ricomincerà dopo la sosta, inizia veramente un altro campionato probabilmente, anche se naturalmente qualcosa si è già visto.
Sì, io credo che il Parma qualcosa abbia già fatto vedere la prima partita, è pur sempre la prima partita. Siamo partiti a Torino con la Juve, quindi il debutto ovviamente non semplice, però abbiamo fatto una buona ora. Poi alla lunga ci sta che vengono fuori i valori tecnici della Juve e ci hanno messo un po' in difficoltà. Col senno di poi, se avessimo buttato dentro quella palla con Pellegrino, magari quest'ora staremmo parlando di un altro risultato, magari staremmo parlando di un pareggio, però la Juve si vedeva che stava insomma crescendo, noi invece siamo un po' calati. Poi diciamo che eravamo un po' a corto di giocatori offensivi, quindi adesso magari no, però difficile poter raddrizzarla. Comunque ho visto un buon Parma per un'ora, sono fiducioso.
Sugli ultimi arrivi, che idea ti sei fatto, Cutrone o Aristagno? Cioè, come li hai accolti tu personalmente?
Secondo me sono due ottimi acquisti. Poi ovviamente il campo ci dirà se abbiamo ragione un po' tutti noi che speravamo in questi nuovi innesti. Di certo sono giocatori che hanno già una, nonostante la giovane età, soprattutto Aristagno ha già 2 o 3 anni in Serie A, Cutrone ha già un'esperienza maggiore, ma resta pur sempre un 98, quindi è uno che ha calcato anche campi internazionali, ha giocato nel Milan, quindi ha avuto esperienza, e poi credo che ci darà enormi soddisfazioni, non tanto in fase realizzativa, speriamo, quanto perché è un giocatore che la maglia la suda, quindi certamente ai tifosi piacerà e sono certo che darà il suo contributo.
In sostanza, o meglio, riassumendo, tu che giudizio dai a questo mercato e secondo te ancora cosa manca, se manca qualcosa?
Allora, intanto io al mercato del Parma do un bel voto, perché soprattutto in uscita la mano di Cherubini si vede, nel senso che ha venduto chi andava venduto, nel senso che ovvio che dispiace, a parte qualcuno dispiace per chi va via, ma ci sono giocatori che hanno fatto un ciclo e forse qui da noi avevano un po' terminato quel ciclo, servono anche allo stesso giocatore, anche al giocatore stesso servono nuovi stimoli, quindi secondo me ha fatto delle operazioni mi viene in mente Somm, è un giocatore che da noi è cresciuto tanto, però credo fosse alla fine del ciclo e abbiamo capitalizzato molto. L'unico veramente per il quale mi dispiace molto è Leoni, ma Leoni sapevamo che da un giorno all'altro poteva arrivare la mega offerta, è arrivata dall'estero, si sapeva che l'estero era quello forse più pericoloso, dispiace perché forse un annetto avremmo potuto tenerlo, ma a quelle cifre, in quelle condizioni non puoi nemmeno trattenere un ragazzo che merita, perché è un ragazzo serio, poi il Liverpool è il Liverpool, quindi non ci sono storie. Quindi grande operazione in uscita, secondo me piazzate molto bene, e un finale di mercato in entrata ottimo.
Intanto la Fiorentina ha preso Nicolussi Caviglia del Venezia, questo per me è un bellissimo elemento, un gran bel elemento, peccato che qui a Parma si sia fatto male, quando a parte che era molto giovane, però davvero abbastanza completo, infatti mi aspettavo che andasse in una squadra di alta classifica, obiettivamente. E tornando al mercato, secondo te siamo a posto così, o vabbè, a parte il famoso punto interrogativo sulla fascia destra, per il resto dove vedi ancora eventuali necessità, se la vedi?
Io valuterei magari un altro centrale nel caso Balog vada via, quindi secondo me su Vogliacco c'è ancora qualche valutazione, il Parma la sta facendo secondo me, poi il mercato...
A te piacerebbe Vogliacco?
Assolutamente sì, Vogliacco mi dà certezza, e poi il campionato è lungo, dei difensori abbiamo sempre bisogno. Noi a livello di infortuni speriamo di avere già dato, perché siamo partiti molto forti.
Siamo partiti, quindi, purtroppo. Sì.
Esatto, purtroppo troppo forti, però c'è sempre bisogno. Ma sulla fascia destra io credo che alla fine poi ci giocherà Del Prato. E poi abbiamo preso questo ragazzo giovane svizzero, quindi secondo me noi siamo a posto così. Poi il mercato all'ultimo secondo può riservare qualcosa. Così come se dovesse uscire Benedicac, magari qualcuno potrebbe arrivare. Poi io ho anche un sogno nel cassetto, che non è forse solo il mio, ma è anche del ragazzo. Io spero sempre che venga buttato dentro nella mischia Plicco.
Che già comunque nelle amichevoli ha avuto spazio da questa.
Sì, ha avuto molto spazio, io credo che sia molto...
Cosa ci dici di lui? Tu che lo visioni, insomma, da un po'.
Ma lo visiono nel senso, perché è di Fornovo e quindi ci tengo a essere un po', diciamo, di parte. Perché io sono di Ricò, quindi diciamo
non sapevo questo. Non sapevo questo.
Sì, questo sì, quindi al netto delle sue caratteristiche tecniche, che sono di rilievo, infatti il mister lo sta tenendo molto in considerazione, io credo che arriverà anche il suo momento, perché se lo merita, perché è una bravissima persona, un bravo ragazzo, un ragazzo molto serio, quindi gli elementi ci sono tutti. Facciamo gli scongiuri ovviamente del caso, ma arriverà anche sul momento. Io credo che il mister su di lui punterà, e credo che sarà un ottimo elemento, e poi, ripeto, è un parmigiano, quindi tanta roba.
Aiutaci a conoscerlo meglio, perché l'abbiamo visto poco, è un trequartista lui di fatto?
Sì, sì, lui sì, però è un ragazzo che si adatta molto, sì, sì, sì. È un giocatore che si adatta, è un giocatore moderno, non a caso sta inanellando convocazioni una dopo l'altra nelle nazionali giovanili, è un ragazzo poi anche, io credo che sia anche cresciuto fisicamente, quindi cosa che non guasta perché la Serie A richiede fisico, infatti io credo che noi a centrocampo con la perdita di Somm perdiamo un po' di fisicità, questo credo che sia forse l'unico elemento un po' di difficoltà nostro. Somm era giusto che andasse, ha avuto un'offerta dalla Fiorentina, lo ripeto per l'ennesima volta, abbiamo incassato tanto, però perdiamo un po' di fisicità, perdiamo un po' di gamba anche, quindi io sono comunque, ripeto, sono in generale sono fiducioso, perché questo mister è poco spagnolo e molto italiano, e quindi questo mi piace.
Dobbiamo insomma dargli un po' di tempo anche di lavorare poi con la rosa, non dico al completo perché quei due infortuni lì pesano, però vediamo insomma come si chiude il mercato, poi domani ovviamente si venderà cara la pelle, poi c'è questa sosta e poi col Cagliari, poi c'è una sfilza di partite tra l'altro che sono scontri diretti, Cagliari, Lecce, Cremonese, sarà importantissimo la ripresa del campionato.
Sì, molto, molto.
Perché poi da lì lo sai anche tu, no? Se cominci a fare dei risultati positivi il vento va in una certa direzione, se cominciano ad arrivare negativi tutto diventa più complicato.
Diventa tutto più complicato anche perché giochi anche meno sereno.
È quello, quindi, ti alleni anche con meno serenità.
Esatto, esatto. Invece se arriva un risultato o due positivi o tre di fila, insomma, prendi un po' di fiducia e affronti anche le partite più complicate, soprattutto in trasferta, perché credo che il Tardini sia un valore aggiunto. Il tifo, anche gli abbonati, insomma, anche quest'anno che hanno risposto giusto. Alla grande, insomma, voglio dire.
Senza... Poi domani è uno di quei bei sabati 18:30, esatto. Non tutti saranno contenti del sabato, però almeno non è sabato alle 15, il clima è favorevole anche, quindi nel senso che non farà caldo.
Non, diciamo, gli ingredienti sono tutti, però diciamo non tocchiamo tutto il ferro che abbiamo a disposizione, l'orario è giusto, la temperatura è giusta, quindi siamo al Tardini, facciamo in modo che il Tardini diventi veramente il 12° uomo.
Michele Mendi, io ti ringrazio tanto. Grazie. E ci risentiamo su queste frequenze anche poi con Bar Sport, insomma la stagione è lunga. Grazie,
io
Michele.
Sono a disposizione come sempre, Albi.
grazie
ancora a
tutti. Ciao Michele,
abbraccio,
ciao. Allora, siamo in chiusura. Io avevo una domanda per voi, ma magari ve la butto lì, ma poi ne riparliamo la prossima settimana. Chi consigliate o chi avete preso al fantacalcio del Parma? Perché ho degli amici che mi mandano le loro rose da fuori Parma. Cosa, come la vedi qui, su in giù? Sì, questo forse meno da fantacalcio, ma dai, ne parliamo anche insieme, che so che c'è un bello zoccolo di fantacalcisti anche qui che segue ovviamente Palla in Tribuna. Allora è tutto per questa puntata, grazie a Simonetta Collini in regia, grazie a voi per averci seguito, vi ricordo domani collegamento dalle 18:15 per tutta la diretta integrale di Parma-Atalanta, poi mettete su 12 TV Parma appena finisce la partita alle 20:30 circa, minuto più minuto meno, per il post partita con Marco Balestrazzi, i suoi ospiti e le conferenze stampa dal Tardini, sperando che ci sia qualcosa di bello da commentare. Ciao a tutti, buon proseguimento con Radio Parma.